Oggi siamo capaci di sequenziare un intero genoma umano in circa 24-48 ore, con un costo inferiore ai $1,000 circa. Appena 20 anni fa, invece, i sequenziatori con cui abbiamo portato a termine il progetto Genoma Umano costavano centinaia di migliaia di dollari e per restituirci un intero genoma impiegavano anni. In questo ambito di ricerca biomedica, negli ultimi tempi la tecnologia ha fatto passi da gigante, soprattutto per la capacità di generare moltissimi dati in poco tempo. Questa rivoluzione, cioè la capacità di produrre moltissimi dati, ma anche la potenza di analizzarli, è stata cruciale per il percorso professionale di Francesco Lescai, che oggi è professore associato di bioinformatica al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Pavia. Dopo una laurea in biotecnologie mediche e un dottorato in patologia sperimentale, Francesco Lescai ha scommesso sul fatto che analizzare i dati stesse diventando un aspetto essenziale per la biologia e la medicina. In questa puntata parliamo proprio di questo, ma parliamo anche delle frontiere che il sequenziamento del genoma ha aperto e continua ad aprire a distanza di 20 anni dal progetto Genoma Umano. Io sono Lara Rossi, biotecnologa medica e comunicatrice scientifica. Questo è Voci in Agenda, il podcast di Aula di Scienze prodotto da Zanichelli. Scommettere sul futuro dell'analisi dei dati ha significato per Francesco Lescai seguire prima dei corsi extrauniversitari per specializzarsi nell'analisi dei dati genetici, poi muoversi per lavoro tra università, aziende private e istituzioni governative.
Da quando sono andato a Londra, sostanzialmente era il momento in cui iniziava veramente la rivoluzione del sequenziamento del genoma, e lì a quel punto è stato il momento in cui veramente ho appeso il camice al muro e da lì mi sono occupato di analisi di dati. Ho avuto in quel caso la fortuna di essere in un contesto di persone con esperienza con cui abbiamo costruito questa sfida insieme, abbiamo anche imparato assieme. E poi ho fatto 2 anni in un'azienda, in una multinazionale, in una divisione che sviluppa software per la bioinformatica e quindi diciamo cerca di aiutare medici e biologi che non hanno competenze di codice comunque ad analizzare dati di sequenze genomiche. Questa è stata un'esperienza diciamo che considero veramente insostituibile e naturalmente quell'esperienza mi ha dato delle competenze e delle conoscenze che adesso posso riportare in università e insegnarle anche a qualcuno, ma che in università è impossibile impararle perché non è quello né lo scopo né il livello a cui solitamente si può lavorare in un ambiente accademico.
Nella chiacchierata con Francesco Lescai mi sono soffermata sul suo percorso professionale perché mi sembra che vada di pari passo con la complessità e con l'evoluzione di questo ambito di ricerca da un punto di vista sia tecnologico sia diagnostico e terapeutico. All'indomani della riuscita del progetto Genoma Umano, all'inizio degli anni 2000, le speranze di arrivare, per esempio, alla cura del cancro grazie alla lettura del DNA erano molto forti. Negli anni successivi ci si è accorti che questa equazione non era così semplice da risolvere, ma avere l'accesso alle informazioni genetiche ha comunque costituito un punto di partenza privilegiato per la diagnosi di alcuni tipi di tumore e malattie rare.
È vero che non abbiamo trovato una per il cancro, semplicemente perché è abbastanza chiaro oggi che non esiste il cancro, diciamo, è naturalmente un insieme di tantissime patologie e molto spesso anche diverso da individuo ad individuo. In questo appunto la capacità di sequenziare il genoma dei singoli individui ha migliorato tantissimo la capacità di classificare questi diversi tipi di patologie e di individuare anche a quali categorie vari individui appartengono. Per esempio adesso le tecnologie consentono di fare nel cancro, è una cosa molto importante oggi, quella che viene chiamata biopsia liquida. Non si deve necessariamente fare più una biopsia invasiva dei tessuti, ma si possono prelevare, semplicemente fare un prelievo del sangue e cercare nel sangue delle indicazioni che provengono per esempio da un tumore. Ora questo naturalmente da un punto di vista tecnologico è una sfida enorme che siamo riusciti ad affrontare e che ci consente di fare cose che erano assolutamente impossibili prima, per esempio monitorare la possibilità eventualmente di recidive direttamente dal sangue e individuare queste recidive ad uno stadio estremamente precoce, perché in questo modo si riescono ad individuare semplicemente delle tracce minimali di una recidiva, per esempio, che non si potrebbe individuare con altri esami, e questo ha cambiato la vita di tantissimi pazienti.
La vita di tantissimi pazienti può cambiare anche quando la lettura del genoma ci permette di capire meglio il funzionamento di alcune malattie rare. Francesco Lescai racconta di un particolare caso di studio che ha avuto una grande risonanza in Inghilterra, paese dove Lescai ha lavorato per tanti anni.
In paesi dove ormai questo sequenziamento fa parte del sistema sanitario nazionale, come di nuovo cito l'Inghilterra perché c'è un sistema, diciamo, un programma molto avanzato su questo, ci sono tante storie che adesso vengono citate, per esempio la prima bambina che è andata incontro a questo tipo di sequenziamento dell'intero genoma, che il programma ha chiamato Jessica, per esempio, è stata una bambina trattata al Great Ormond Street Hospital a Londra, in cui è stata trovata tramite l'analisi dell'intera sequenza del genoma una delezione, cioè una cancellazione di alcune basi in un gene che provoca una malattia, in cui è ridotto l'apporto dello zucchero nel cervello, e questa è una malattia estremamente rara, perché ci sono pochissime persone al mondo che hanno questo tipo di malattia, e quindi è difficilissimo spesso individuare esattamente qual è la causa o la mutazione di malattie molto particolari. L'unico modo di riuscire a diagnosticare in modo chiaro questo tipo di malattie è fare un sequenziamento di questo tipo, e quindi questo poi naturalmente cambia il modo con cui questo tipo di malattie vengono gestite, perché se si capisce qual è il problema, in alcuni casi purtroppo non si può comunque intervenire, ma in altri casi però il paziente può essere trattato in modo diverso, e questo naturalmente cambia moltissimo.
Francesco Lescai ci ha raccontato che in Inghilterra la medicina genomica è stata integrata nel sistema sanitario nazionale. In Italia, invece, al momento non è ancora così. Ma a che punto siamo?
Ma in Italia, ci sono alcune eccellenze in cui naturalmente questo tipo di patologie vengono comunque sequenziate. Non c'è probabilmente a livello di sistema sanitario nazionale un'organizzazione simile a quella dell'Inghilterra, dove è tutto molto codificato, quindi da partire dalla cartella clinica a un ambiente a cui sia i medici che i ricercatori possono accedere in modo sicuro. Cioè, la grande differenza è che è stata creata in Inghilterra un'infrastruttura, delle regole e una cosa unica a livello nazionale per gestire questo tipo di integrazione tra la genomica e il sistema sanitario nazionale. Noi non abbiamo una cosa del genere per il momento, anche se ci sono una serie di iniziative in atto adesso in Italia probabilmente per andare in quella direzione, però in Inghilterra l'integrazione all'interno del sistema sanitario nazionale di quel tipo è stato il risultato di questi progetti inizialmente pensati per la parte di ricerca e di messa a punto delle tecnologie.
Dal progetto Genoma Umano abbiamo imparato che i traguardi raggiunti possono essere anche i risultati degli sforzi sia economici sia di ricerca messi in campo da più paesi che collaborano insieme. Da quel momento in poi la biologia nei laboratori di tutto il mondo ha iniziato ad affrontare sfide sempre nuove. Se prima si trattava di generare ingenti quantità di dati genetici, adesso la frontiera è quella di analizzare tutti questi dati e interpretare la complessità del vivente attraverso il linguaggio della genomica. Francesco Lescai.
Secondo me l'importanza di questa fase non è data soltanto da quanti dati produciamo, dalla grandezza dei dati, che pure è importante, perché un genoma umano su disco occupa circa 120 giga, che più o meno corrispondono se pensiamo che un'ora di film in HD sono 3 giga, quindi chiaramente diciamo un genoma umano occupa l'equivalente di 40 ore di film in alta definizione, quindi più o meno i rapporti sono questi, quindi naturalmente si parla di grandi dati, ma il problema non è la grandezza, diciamo la sfida che abbiamo adesso è che noi siamo in grado ora di aggredire la complessità di un organismo vivente misurando tante cose differenti, quindi noi adesso abbiamo la capacità di vedere tanti aspetti della biologia del vivente e quindi di poter poi ricomporre tutte queste misure in una rappresentazione realistica di come funziona un organismo. Quindi questo ci consente di avere una specie di modellino in scala che però, a differenza dell'approccio riduzionista classico della biologia del secolo scorso, adesso invece ci consente di avere così tanti dati e quindi di affrontare questa sfida, di mettere in relazione questi dati diversi per riuscire con questo modellino in scala del vivente a fare anche delle previsioni, ad individuare delle categorie nascoste, a comprendere meglio la complessità della biologia. E questa è una cosa che non esisteva prima, quindi la grande rivoluzione di adesso, secondo me, è il motivo per cui la bioinformatica è centrale sostanzialmente a tutto quello che riguarda la biologia e la medicina, è che naturalmente adesso noi siamo nel momento in cui possiamo mettere in relazione tante informazioni diverse e quindi rappresentare meglio la complessità del vivente e scoprire le cose nuove.
Quello che avete ascoltato è Voci in Agenda, il podcast di Aula di Scienze prodotto da Zanichelli. Io sono Lara Rossi e insieme a me hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata Giulia Rocco e Danilo Cinti per i testi e l'intervista, Claudio Dutto alla supervisione redazionale. Le musiche sono tratte dall'archivio di jamendo.com.